cosa è un breve sommario, vedremo brevemente in cosa consiste la tecnologia RFID di identificazione a radiofrequenza, quali sono i contesti in cui queste tecnologie vengono o verranno presumibilmente applicate, per poi passare a analizzare quelli che sono i potenziali rischi per la privacy e i diritti individuali del cittadino e del consumatore conseguenti a un uso indiscriminato e diciamo non propriamente regolamentato di queste tecnologie, per poi analizzare quali sono possibili soluzioni brevemente sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista di possibili orientamenti normativi. Che cosa è la tecnologia RFID? RFID è un acronimo anglosassone per Radio Frequency Identification, identificazione automatica a radiofrequenza. La tecnologia è piuttosto semplice, se non vista ovviamente da un punto di vista strettamente tecnico. Si tratta semplicemente di della combinazione di due dispositivi, uno un microchip dotato di antenna che può essere disposto in, diciamo, dove se ne intende fare uso, e da un dispositivo lettore che funziona a radiofrequenza, che è in grado sia di alimentare questo dispositivo sia di ricevere dei dati che questo dispositivo può trasmettere una volta che viene interrogato. Questi dati successivamente possono essere elaborati o trasmessi in rete con mezzi del tutto comuni e standard. Qui vediamo uno schema a blocchi di massima di un sistema di identificazione a radiofrequenza. Abbiamo il tag. Il tag è un'etichetta, oppure può assumere varie forme. Questo tag riceve un'eccitazione che a radiofrequenza, quindi un'onda elettromagnetica, che fornisce tipicamente sia l'energia sia dei dati che dicono al tag: ti sto interrogando, mandami i dati di cui necessito, da un dispositivo lettore, appunto, il quale dispositivo lettore riceve sempre a radiofrequenza i dati inviati dal tag quando questo viene interrogato. Successivamente questi dati vengono memorizzati in forma elettronica, elaborati e trasmessi, ad esempio, su internet. Questa è una cosa piuttosto semplice. Questa è come appare un'etichetta RFID di uso piuttosto comune, un'etichetta RFID commerciale. Fate conto che questi dispositivi come dimensioni possono andare da qualche centimetro quadrato fino a raggiungere dimensioni in piccolo di un chicco di riso, fate conto, quindi sono estremamente piccoli. Più piccoli sono, tipicamente maggiore è la frequenza a cui questi dispositivi lavorano, e sono costituiti essenzialmente da un'antenna, e in questo caso qui l'antenna è questo avvolgimento stampato all'esterno che vedete, un microchip che in questo caso qui è posto al centro, che viene alimentato a radiofrequenza da un opportuno circuito, e da un involucro che permette di disporre l'etichetta in maniera opportuna. Ci sono diverse tecnologie, questa è una sola, però è piuttosto comune trovarle di questa forma. Il tag è essenzialmente visto come schema blocchi, è costituito dall'antenna, che abbiamo già visto, e da un circuito che svolge varie funzioni. La prima è quella di alimentare, perché non ci sono batterie in questi dispositivi, l'energia viene prelevata dalla radiofrequenza direttamente. Un apparato modulatore-demodulatore che serve per interpretare, quindi ricevere e successivamente inviare a radiofrequenza i dati, e poi una parte digitale costituita da una logica di controllo e la memoria che contiene di fatto i dati che poi vengono trasmessi quando il dispositivo viene interrogato dal lettore. In genere il dispositivo tag, l'etichetta è passiva, appunto capta la radiofrequenza e la utilizza anche per alimentarsi. Esistono anche dispositivi attivi, ovvero alimentati in modo autonomo, che tipicamente sono contraddistinti dalla proprietà di avere raggi di funzionamento più ampi, ovvero possono trasmettere più lontano. La funzionalità di base di questo sistema è quello di modulare la radiofrequenza e trasmettere un codice identificativo. Può essere anche un codice molto elementare, ad esempio 128 bit. Tipicamente su delle etichette di uso comune si trova questa quantità di dati, 128 bit, che come vedremo è una quantità di dati spropositata una volta che viene utilizzata in maniera opportuna. Alcune funzionalità avanzate che sono disponibili su alcuni tipi di etichette sono la possibilità di aggiornare dall'esterno il contenuto della memoria di questi dispositivi, impiegare funzionalità di crittografia elementare, quindi per dare un minimo di sicurezza, affidabilità e integrità alla comunicazione con il dispositivo lettore, oltre ad altre caratteristiche che magari vedremo in maniera un pochino più dettagliata in seguito, sia la possibilità di interfacciarsi con altri dispositivi, ad esempio dei sensori, per applicazioni che in questo momento sono più futuribili che reali. D'altra parte, il lettore ha uno schema di funzionamento complementare a quello del tag. Anche questo ovviamente ha un'antenna, invece trasmittente, un circuito a radiofrequenza, un laboratorio digitale di segnale per ovviamente estrarre il segnale digitale, una logica di rete o anche dei dispositivi di memoria, questo diciamo nel caso più elementare soltanto una logica di rete che permette di interfacciare il dispositivo con una rete comune, ad esempio sul supporto Ethernet che è comunemente utilizzato. Il lettore alimenta i tag, crea il collegamento dati fra il lettore stesso e l'etichetta, si occupa di riconoscere il tag, eventualmente di riconoscere la presenza di più tag nel suo raggio d'azione ed eventualmente identificarli singolarmente, leggere i dati, eventualmente aggiornare il contenuto della memoria di questi tag ed interfacciarsi con gli elaboratori. Qui vediamo alcune tipologie di tag, corrispondente a tecnologie diverse, al variare della frequenza dell'onda elettromagnetica a cui lavorano. Ci sono dei tag più grandi, come dicevo prima, che lavorano a frequenze inferiori e che sono contraddistinti da un raggio di possibile lettura piuttosto breve, quindi pochi centimetri, fino ad arrivare a dispositivi che sono, proprio il fatto stesso che lavorano a frequenze più elevate, più piccoli, è un'antenna normalmente tanto più piccola quanto maggiore la frequenza a cui lavora, e che sono caratterizzati dalla possibilità di essere letti anche a svariate decine di metri, quelli a frequenza più elevata, 2,4 GHz tipicamente. Ci sono degli standard tecnologici che riguardano questo tipo di dispositivi. Quali sono le applicazioni che di fatto adesso in cui vengono impiegati questi dispositivi? La prima e la più elementare a cui possiamo pensare è la sostituzione del codice a barre, applicazione alla quale accennava prima anche l'avvocato Busia, per l'identificazione dei prodotti, automatizzare gli inventari, gestire le operazioni di cassa, insomma tutte quelle funzioni per cui si utilizza comunemente il codice a barre con cui tutti siamo familiari. Ma il motivo per cui, uno dei principali motivi per cui questi dispositivi di fatto poi sono stati introdotti, è che permettono funzionalità di logistica avanzata, cioè essenzialmente di estendere le funzionalità tipiche del codice a barre. Quindi ad esempio il tracciamento dell'intero percorso di un prodotto attraverso tutte le sue fasi, dalla produzione alla distribuzione fino alle procedure di smaltimento, che possono essere differenziate a seconda della tipologia del prodotto, così come i sistemi di stoccaggio, il tracciamento del prodotto e non solo del prodotto all'interno del centro di distribuzione. Qui abbiamo come esempio lo scaffale intelligente. Lo scaffale intelligente è semplicemente un sistema che basandosi sul fatto che tutti i prodotti sono associati ad un'etichetta RFID, il movimento di queste etichette RFID può essere tracciato all'interno del centro commerciale in modo tale, ad esempio, da verificare quando lo scaffale è vuoto, oppure se si verifica un taccheggio, oppure anche per vedere quali sono gli spostamenti del consumatore che ha prelevato uno di questi oggetti e magari per seguirlo con la telecamera per vedere qual è il percorso che questo consumatore fa all'interno del supermercato mentre fa la spesa. Oppure la gestione della manutenzione, ad esempio un'automobile etichettata con uno di questi dispositivi può essere seguita nel ciclo della sua manutenzione, ci può essere scritto su un tagliando, cioè si può fare il tagliando elettronico essenzialmente, sull'RFID ci può essere scritto quando la macchina è stata revisionata per l'ultima volta, quando che operazioni gli sono state fatte e via dicendo, oppure semplicemente utilizzando l'identificativo, incrociando il dato in un opportuno database in cui ci sono scritti tutti i dati relativi alla macchina, si può istante per istante riuscire a capire quali operazioni sono state fatte, in che stato è la macchina e quant'altro. Tutti siamo familiari con i sistemi di pagamento automatico tipo il Telepass. Il Telepass non è un dispositivo passivo, c'è una batteria dentro, comunque è un dispositivo che rientra perfettamente nella famiglia di questi dispositivi. Può essere utilizzato per il controllo di accesso a edifici e il controllo di accesso ai mezzi di trasporto. Se ci avete fatto caso, l'ATAF adesso ha la carta, che non mi ricordo come si chiama, la carta agile. La carta agile non deve essere inserita da nessuna parte quando si monta sull'autobus per fare biglietto. Basta passarla vicino al lettore, alla macchinetta dei biglietti. Questo è un dispositivo a radiofrequenza, molto simile a quello... Ce l'hai qui? Eccola qua. Qui non si vede niente, questo è un pezzetto di cartone, okay, con dentro uno di questi dispositivi, non so se si vede in trasparenza, si vede? Non si vede, è un cartone spesso, è il fatto che questi dispositivi possano essere nascosti bene, vedrete che ha delle implicazioni assolutamente non trascurabili, andiamo per ordine. Un'altra applicazione tipica è quella della catalogazione dei volumi nelle biblioteche. Dicevamo, un codice a barre di nuova generazione. Quali sono le caratteristiche che differenziano un codice a barre da un dispositivo RFID? Il dispositivo RFID è molto più avanzato rispetto al codice a barre, perché intanto il codice a barre deve essere in vista rispetto al lettore, perché la lettura è di tipo ottico, quindi tra il lettore e il codice a barre deve poter passare un fascio di luce. Questo assolutamente non è necessario con la radiofrequenza, tipicamente. Per tutta una serie di fenomeni su cui ovviamente non mi dilungo. La quantità di dati contenuti in un codice a barre è limitata, in cui infatti tipicamente un codice a barre indica solo la tipologia di un certo oggetto, o eventualmente, anzi, la indica di sicuro la provenienza. E per i codici a barre ci sono degli standard assodati tipo l'UPC e l'EAN, okay, che essenzialmente specificano il tipo di informazione e il formato in cui queste sono scritte sul codice a barre. L'RFID estende questa funzionalità perché la radiofrequenza permette l'identificazione da remoto. Inoltre è possibile far passare a lettura un insieme di etichette tutte insieme, cosa che non è possibile in generale con il codice a barre. Inoltre, la informazione che può essere memorizzata in un'etichetta RFID è assai maggiore rispetto a quella che può essere contenuta nel codice a barre, fino alla situazione in cui un RFID può di fatto identificare univocamente non la tipologia dell'oggetto, ma il singolo oggetto. Quindi questa tecnologia rende possibile identificare univocamente ogni singolo manufatto che viene prodotto al mondo. Ognuno di questi manufatti avrà un codice identificativo diverso, quindi non solo la tipologia, bene, però un cartellino attaccato diverso per tutti. E questo non è una situazione semplicemente futuribile, perché l'EPC, Electronic Product Code, che rappresenta da un certo punto di vista un'estensione dell'UPC, Universal Product Code, che è assolutamente più universal questo del precedente, è questo standard per l'identificazione univoca e l'assegnazione di questi identificativi è già pronto, è già stato elaborato. Come mai questi dispositivi, che pure già sono caratterizzati da una tecnologia assodata da tempo, si stanno affacciando solo adesso ad un uso massiccio? Perché si sono, come al solito, ridotti enormemente i costi. Da 2 euro circa al dispositivo che costavano quando sono usciti sul mercato, adesso si va sui 5 centesimi di euro. Quindi assolutamente convenienti per essere applicati anche in prodotti dal costo molto molto limitato, come un rasoio, per esempio, per citare l'esempio della Gillette, dello scaffale intelligente. come applicazioni avanzate o future, vediamo ad esempio il tracciamento del bagaglio aereo. La British Airways è stata pioniera in questo, in quanto ha inaugurato una fase di sperimentazione appunto a questo scopo, per tracciare ovviamente i trasferimenti dei bagagli attraverso vari aeroporti, vari scali. Un'altra applicazione interessante è la possibilità di questi dispositivi di interfacciarsi con dei sensori e addirittura di alimentarli, ad esempio per misurare delle grandezze che sono difficilmente accessibili per l'operatore umano, oppure la possibilità di monitorare le strutture come lo stato di salute dal punto di vista della statica di ponti o tralicci, oppure la misura delle pressione e la temperatura dei pneumatici. Questo è un esperimento che è stato condotto dalla Michelin, che ha messo l'etichetta RFID all'interno delle gomme a questo scopo. E applicazioni piuttosto critiche che si affacciano all'orizzonte, tipo l'intenzione della Banca Centrale Europea di contrassegnare, questa cosa dovrebbe partire nel 2005, le banconote con etichetta RFID, allo scopo di arginare il fenomeno della contraffazione, ma soprattutto per poter tenere traccia di denaro che sia proveniente da attività illecite. E questo crea non pochi problemi, come vedremo successivamente. Giriamo in tasca con delle antenne che ci dicano essenzialmente quanti soldi abbiamo, non è una cosa simpatica. Il lato oscuro, ecco, una volta che abbiamo un'idea di quella che è questa tecnologia, vediamo quali sono le sue peculiarità in merito ai rischi che questa tecnologia introduce per la privacy del cittadino. Intanto l'individuazione dei tag e dei lettori può essere resa piuttosto difficile, proprio per la tecnologia stessa. Inoltre queste etichette RFID, se non vengono rimosse o comunque disattivate, rendono di fatto identificabili gli oggetti, inconsapevolmente anche, quindi potenzialmente palesi dati che siano eventualmente collegati a questi oggetti o ai loro acquirenti, anche eventualmente fuori dall'ambito in cui il sistema è stato concepito per funzionare, quindi ad esempio all'esterno piuttosto che all'interno di un centro commerciale, senza contare il fatto che l'etichetta, indipendentemente dal fatto che sia legata a quell'oggetto per quanto riguarda la sua tipologia, dove è stato prodotto e quant'altro, è comunque un faro che dice in un certo momento dov'è un certo oggetto, anche se noi non sappiamo qual è quell'oggetto. Comunque è comunque un'antennina che ci portiamo dietro, e questo crea dei problemi. Inoltre, come abbiamo già avuto modo di rimarcare stamani, i dati relativi ai prodotti vengono sempre spesso associati all'identità dell'acquirente, con tutti i problemi che ne derivano. E chiaramente, come già approfondito, l'identità dell'acquirente può a sua volta essere usata come indice in database di natura diversa. Quindi l'identificativo dell'etichetta individua di fatto in potenza dei dati anche di tipo sensibile relativi all'acquirente. Dicevamo, i tag possono essere difficili da individuare, infatti, come vi mostravo prima con la tessera agile dell'ATAF, possono essere ben nascoste, ad esempio integrate nell'imballo delle merci, dove sia difficile di fatto identificarli. Voi pensate a un RFID avvolto dentro un tubetto di dentifricio rigorosamente di plastica, perché se il tubetto di dentifricio è di ferro la cosa non funziona. Possono essere posti in luoghi inaccessibili all'interno dei prodotti, stessa cosa, cuciti nelle stoffe. Questa è un'applicazione che è già stata messa in atto per gestire lo stoccaggio di prodotti di vestiario. Inseriti fra strati di carta agile, fusi nella plastica, stampati su vari supporti o con tutta un'altra serie di possibilità. Anche lettori, se ci pensate bene, sono dispositivi molto piccoli che possono essere nascosti un po' ovunque, tra le mura degli edifici, sotto il pavimento, nei tappeti, nei mobili, sui veicoli in movimento, lungo le strade, perché non necessitano appunto di vedere il dispositivo che tentano di leggere, perché l'interazione avviene a radiofrequenza, quindi sono di fatto delle antenne, e le antenne le possiamo mettere anche ben nascoste, tipicamente si trovano ben nascoste. A questo si deve aggiungere una serie di problemi che non sono direttamente legati alla tecnologia, ma sono legati all'uso che se ne fa. Uno di questi è la possibilità di avere degli identificativi globali. Come anticipavo prima, lo standard EPC è già pronto e quindi in potenza ogni oggetto prodotto al mondo può essere identificato univocamente, fino al punto che se noi prendiamo e troviamo una lattina in terra, lì sopra c'è scritto quando, dove, da chi è stata prodotta, dove è stata comprata, quando è stata comprata, ma soprattutto anche chi l'ha comprata, una volta che si è fatto un elementare incrocio di dati. Okay? Quindi se fate 2 più 2 ci si possono immaginare diversi scenari simpatici relativamente a questo. Altri amplificatori del problema, su cui non mi soffermo perché sono stati già ampiamente individuati negli interventi di stamani, la raccolta di dati che viene fatta in modo sistematico, la creazione di insiemi commerciali, di dati commerciali aggregati, l'incrocio dei dati, quindi già con i codici a barre prassi collegare i dati del prodotto con l'identità dell'acquirente per scopi di tipo vario, la presenza o l'assenza di norme per la conservazione e cancellazione dei dati, su cui è già stato discusso, la possibilità che ci sia cessione e vendita legale o meno dei dati e che esistano procedure per ricavare dati non apparenti da grossi insiemi di dati, quindi procedure di data mining a cui accennavamo anche stamani in un intervento. Qual è il risultato di tutto questo? Il risultato di tutto questo è che il cittadino o il consumatore, a seconda di quale cappello gli si voglia far vestire, è identificabile, tracciabile e potenzialmente profilabile. Identificabile nel senso che ogni oggetto che viene acquistato può essere ricondotto all'identità e non solo all'identità dell'acquirente. È tracciabile perché le etichette sono fari, di fatto, quindi possono essere lette inconsapevolmente da parte di chi le porta da dispositivi più o meno ROG, cioè più o meno installati per motivi più o meno malvagi. È possibile il tracciamento degli spostamenti all'interno del centro commerciale, ma anche fuori. Si può assistere alla comunicazione inconsapevole di dati relativi agli oggetti posseduti. E se pensiamo ad applicazioni particolari come l'embedding di questo tipo di etichette all'interno delle banconote, si possono immaginare situazioni tipo come avere nel portafoglio delle banconote da 500 euro con dentro un RFID che ha una lettura veloce, ci rivela il fatto che ce l'abbiamo e magari anche quante ce ne abbiamo, dal momento che più etichette possono essere in generale lette contemporaneamente, senza pensare alla possibilità o al contributo che questa tecnologia può dare ad attività di profilazione del cittadino e del consumatore tramite collegamento con dati personali come il profilo sanitario, abitudini di vario tipo e quant'altro, su cui ovviamente ci sono persone ben più competenti in materia stamani. Quindi, in sostanza, se noi impieghiamo indiscriminatamente e in assenza di opportuni accorgimenti tecnologici o meno di questo tipo di tecnologia all'interno di oggetti che comunemente utilizziamo, questo rappresenta una seria minaccia per la nostra privacy e per le nostre libertà civili. La situazione è sintetizzata abbastanza bene da una presa di posizione di Katrin Albrecht, che è un attivista di Caspian, che ora è una associazione americana che si occupa di questo tipo di problemi, insomma, di tutela delle libertà civili del cittadino con riferimento alla tecnologia, che dice che non mi interessa ciò che quelli di Walmart, che è una grossa catena di distribuzione americana, fanno per portare un prodotto sullo scaffale del supermercato. Dice, a me questo non interessa, però mi interessa che a loro non interessi quello che faccio io una volta che il ciclo, diciamo, del prodotto è finito, perché è venuto in mano mia. Quindi quello che faccio io una volta che esco dal supermercato è bene che non interessi. Così come dato di curiosità, questo lascio decidere a voi se questo possa rappresentare il fatto che ci sia consapevolezza o meno di questi problemi, è che se uno fa una ricerca su Google con il termine RFID, il 40% dei risultati contiene la parola privacy. Questo non so se può voler dire o meno che c'è consapevolezza del fenomeno. Chi invece spinge dall'altra parte, ovvero dalla parte dell'adozione massiccia di questo tipo di dispositivi, tende a evidenziare o comunque sostenere degli argomenti ovviamente che discreditano questa paranoia per la privacy e le libertà civili. Uno potrebbe dire, beh, effettivamente le etichette non possono essere lette alle distanze necessarie per realizzare un'efficace azione di sorveglianza. A parte il fatto che i tag attivi possono di fatto essere letti a distanze piuttosto elevate, ma non è detto che non si possa in certi casi fare un'azione di sorveglianza anche monitorando aree che fisicamente sono abbastanza circoscritte. Se non altro, se impieghiamo dei dispositivi che leggono a distanza molto ravvicinata, molto breve, quello che succede è che questi dispositivi sono necessariamente più precisi, quindi si minimizza l'interferenza tra tag diversi. Qualcun altro può sostenere che sarebbe necessaria invece una distribuzione eccessivamente capillare di dispositivi lettori. Per immaginarsi un'azione di sorveglianza efficace, non importa immaginarsi che quando noi viaggiamo sull'autostrada ci sia un lettore di RFID ogni 10 metri per tracciare il nostro percorso. Per tracciare un'auto su un'autostrada basta mettere un dispositivo lettore a ogni casello, perché è chiaro che non è che abbandoniamo l'autostrada a metà. O per tracciare invece lo spostamento di una persona attraverso le strade di una città si debba mettere un lettore ogni 2 metri, basta controllare e sorvegliare l'accesso agli edifici, sappiamo esattamente dove siamo entrati, a che ora, a che ora siamo usciti e quant'altro. Per chi sostiene che l'informazione contenuta nei tag è insufficiente, effettivamente 128 bit sono una quantità di informazione molto piccola, a queste persone bisogna rispondere che per definizione il dato contenuto nell'RFID non è un dato a sé stante, ma è un puntatore all'interno di basi di dati che possono contenere potenzialmente grandissime quantità di informazioni relative all'oggetto e per estensione anche a tutte le entità che sono venute in qualche modo in contatto con questo oggetto. Da qui salta fuori che sono necessarie regole precise. Questo è, diciamo, questo elenco qui è tratto sempre da un documento redatto da Caspian, che citavo prima, che è necessaria una valutazione formale della tecnologia da parte di tutte le categorie interessate. Ed è necessario altresì che l'uso di queste tecnologie sia improntato essenzialmente a principi di trasparenza, quindi specifiche tecniche devono essere aperte, le politiche di utilizzo devono essere aperte, l'utente deve conoscere con precisione quali prodotti recano il RFID e in che situazioni queste vengono lette. Chiaro, questo è tutto molto campato in aria, perché di fatto è facile contravvenire in maniera piuttosto semplice a queste norme. La limitazione della raccolta dati allo stretto necessario, come già anticipato, definire chi sono i responsabili di questi dati, assicurare una certa segretezza e integrità nella trasmissione e la conservazione di questi dati, oltre a definire quelli che dovrebbero essere dei comportamenti assolutamente non ammissibili nei confronti dell'uso di queste tecnologie, come rendere artificiosamente difficile o impedire l'individuazione oppure impedire la disattivazione di questi dispositivi da parte dell'utente, oppure utilizzare la tecnologia RFID per la riduzione del grado di anonimato in alcune transazioni, come ad esempio quelle che facciamo utilizzando la moneta contante. Nessuno ovviamente ci scopre chi siamo quando noi andiamo a fare un acquisto con una banconota, però se ovviamente la banconota è contrassegnata, io l'ho prelevata al bancomat quel giorno dal conto tale, ovviamente a livello del bancomat può essere fatta l'associazione tra la banconota e chi l'ha comprata. Quando io vado a effettuare un acquisto, di fatto si può sapere che quella banconota era mia, che l'acquisto l'ho fatto io. Quindi si rinuncia potenzialmente all'anonimato nelle transazioni fatte con moneta contante. Quali sono le soluzioni? Beh, intanto la possibilità di disabilitare questi tipi di dispositivi. Quasi tutti i tag in commercio prevedono questa possibilità, cioè di essere disattivati a comando. Oltre al fatto però che questa possibilità non elimina la tracciabilità all'interno del punto vendita, ovvero dell'ambiente in cui l'uso di questa etichetta è stato concepito, alcuni tag possono essere resi solo semplicemente dormienti, cioè disattivati per solo per un certo tempo. E questo, c'è stato uno scandalo relativo a questo tipo di comportamento, in cui si pensava che una procedura di disattivazione li disattivasse definitivamente, mentre invece quello che succedeva è che questi si riattivavano automaticamente dopo un certo tempo, oppure potevano essere comunque riattivati tramite opportune procedure, essendo eccetati in un certo modo. La procedura di disattivazione può essere più o meno consapevolmente scoraggiata dal gestore del punto vendita. Ad esempio, il gestore del punto vendita potrebbe dire: sì, ok, io ti disattivo l'RFID, però guarda che se tu l'RFID lo disattivi, io non so più quando hai comprato questo oggetto, gestire resi diventa più difficile, quindi è un po' anche qui un compromesso fra privacy e comodità. E l'uso a discrezione del consumatore, del resto, avrebbe l'effetto di creare due classi di consumatori, cioè quelli che preferiscono che rinunciano alla possibilità che la loro privacy venga compromessa a seguito di un uso improprio di questa tecnologia, invece quelli che preferiscono la comodità e quindi non sono interessati al fatto che questi dispositivi vengano obbligatoriamente disattivati, ma semplicemente preferiscono portarseli dietro per comodità. Inoltre, siccome i tag RFID possono essere piuttosto difficili da rilevare, impossibili da rimuovere, nell'ipotesi che ci sia un comportamento disonesto da parte di chi di chi dovrebbe occuparsi della loro disattivazione, della loro distruzione, che cosa può fare il consumatore per cautelarsi? Ad esempio, possiamo pensare che ognuno dovremmo acquistarci uno scanner personale per passare al setaccio tutti gli abiti che compriamo, oppure nei confronti di un tag non disattivabile per definizione, come uno eventualmente inserito in una banconota, magari ci possiamo avvolgere il portafogli nella carta stagnola, piuttosto scomodo effettivamente, però funziona. Se avete una banconota taggata con un RFID, vi avvolgete il portafogli nella carta stagnola, questo funziona perfettamente da schermo, dipende dalla frequenza, ma insomma tipicamente funziona. Sono oggetto di ricerca diverse soluzioni tecnologiche, come ad esempio, ne ho citata qua una, le blocker tag, che sono dei controdispositivi che sono stati sviluppati dalla RSA Labs, c'è un paper di questi tre, questo Rivest è anche un nome famoso, che disposti opportunamente sopra un tag RFID, o comunque interposti in qualche modo tra il tag e il lettore, ne rendono impossibile la lettura, in quanto una volta sollecitati questi dispositivi rispondono in maniera arbitraria e con una tale mole di dati da riuscire a confondere il lettore relativamente ai dati che invece vengono legittimamente inviati dal tag. Questo è una sorta di flooding, un'ondazione in gergo, abbiamo utilizzato questo termine anche in altri contesti. Ci sono una serie di problemi tecnologici legati a questo, ma su cui non mi soffermo. Altre soluzioni tecnologiche che sono state sperimentate o che comunque sono oggetto di ricerca: l'impiego della crittografia, che però deve essere necessariamente una crittografia minimale, in quanto è difficile pensare a tag di struttura elementare e soprattutto poco costosi che possano impiegare funzionalità di crittografia forte, perché la crittografia forte è per definizione computazionalmente onerosa, quindi non è facile pensare a dei dispositivi a bassissimo costo che siano in grado di realizzare questo tipo di funzioni. Quindi si pensa alla cifratura con chiave simmetrica dell'identificativo, in modo tale che questo sia interpretabile solo da un certo lettore, oppure la possibilità di far riassumere al tag un'identità diversa ogni volta che questo viene letto, previo il fatto che il lettore legittimo conosce tutte le identità possibili di questo tag, mentre invece un lettore ROG presumibilmente non le conosce, oppure approcci un po' più esoterici, basati ad esempio su approcci energetici, semplicemente sulla teoria elettromagnetica, su cui non mi non sono un esperto, e B, non mi soffermo, insomma, anche per ragioni di tempo. Volevo completare questo intervento segnalando alcuni casi che sono stati sollevati all'attenzione dell'opinione pubblica recentemente sull'uso più o meno legittimo di queste tecnologie. Il caso Metro Extra Official Store in Germania, in cui venivano inserite nelle carte fedeltà dei dispositivi RFID non segnalati, addirittura la dirigenza di questa catena di distribuzione addirittura negato finché ha potuto la presenza di questi dispositivi. Inoltre, dal momento che sugli scaffali erano poi presenti prodotti contrassegnati da RFID, questi RFID, quando venivano disattivati, in pratica veniva rimossa dalla loro memoria l'identificativo del prodotto, ma non l'identificativo univoco del tag, per cui di fatto poi i prodotti all'esterno erano ancora tracciabili. Il caso Gillette Smart Shelf, di cui parlavo prima, in Inghilterra, in questo progetto in pratica venivano tracciati gli spostamenti dei consumatori all'interno di un centro commerciale mediante un sistema di telecamere che veniva pilotato dal movimento di etichette RFID all'interno del centro commerciale, per tracciare quali erano gli spostamenti tipici di un acquirente all'interno del centro commerciale. Il caso di Benetton, che aveva avviato una fase di sperimentazione con inserimento di etichette RFID in una linea di abbigliamento, esperimento che è stato ritirato a seguito della mobilitazione di alcune associazioni di consumatori, un caso piuttosto recente al convegno WSIS tenuto a Ginevra del 2003, Workshop on World Information Society, un lapsus, nel 2003, in cui pare che gli spostamenti dei delegati all'interno di questo workshop fossero tracciati mediante dei tag RFID che erano contenuti nei badge che queste persone indossavano durante lo svolgimento di queste di questo convegno. Brevemente, ma ovviamente qui avendo il rappresentante dell'ufficio non mi dilungo su queste cose, le posizioni, mi corregga l'avvocato Busia se sbaglio, che sono state assunte dall'ufficio del garante della protezione dei dati personali nei confronti dell'uso di queste tecnologie, io ho citato qui due documenti: uno è il bollettino numero 196 dell'11 gennaio scorso e l'altro è la relazione annuale che è stata pubblicata da poco dall'ufficio del garante. La prima riguarda l'uso della tecnologia RFID nelle biblioteche, e quindi una serie di norme possibili per l'uso di questi dispositivi, che ovviamente sono ispirati ai principi quali fornire agli utenti un'informativa sull'impiego, escludere forme occulte di lettura, limitare i raccolti, evitare l'inserimento dei dati personali, garantire idonee misure di sicurezza nella trasmissione. Il secondo documento invece, contenuto nella relazione annuale del 2003, si occupa più in generale di questa tecnologia, nel contesto della sostituzione del codice a barre nelle applicazioni di logistica avanzata, individuando essenzialmente i pericoli di cui abbiamo parlato fino adesso. Per concludere, qualche problema di contorno che non si è forse ancora affacciato molto bene all'attenzione dell'opinione pubblica relativamente all'utilizzo di questo tipo di tecnologie. Queste problematiche non hanno a che fare sì con la privacy, ma non solo con la privacy, che viene ad essere uno solo dei molteplici aspetti di sicurezza legati a questo tipo di tecnologie. Infatti, quando, grazie anche a dispositivi tipo questi, viene condotta una raccolta ed una elaborazione di dati di fatto distribuita, cioè non solo sui calcolatori ma anche su dispositivi che possono spostarsi, viene a crearsi il fenomeno della informatizzazione pervasiva, cioè i dati vengono raccolti ed elaborati in sistemi estremamente distribuiti in moto e che possono quindi allargare di fatto il perimetro in cui ci si deve preoccupare della sicurezza di una rete. La rete, che tipicamente con tecnologie a filo ha un perimetro ben delimitato dai dispositivi che regolano l'accesso a questa rete, di fatto siamo tutti inseriti in una rete molto grande, perché ci sono raccolte e elaborazioni di dati che vengono fatte in un sistema estremamente distribuito e difficilmente circoscrivibile. Un'altra nota paranoica: i chip RFID impiantabili sugli esseri umani sono già una realtà, piccoli quanto un chicco di riso impiantabili sotto pelle. Delle aziende americane hanno già messo a punto un sistema di localizzazione che dovrebbe essere utilizzato per tracciare i movimenti delle persone in libertà provvisoria. Questo sistema si chiama VeriChip, nonché è stato sviluppato anche un sistema, comunque uno standard, ora non so in che termini la cosa si ponga, per utilizzare dei chip sotto pelle utilizzabili per prendere il posto della carta di credito per normali pagamenti. Questo fa abbastanza rabbrividire. D'altronde, se ci pensate bene, la possibilità di identificare un essere umano dall'altro in maniera univoca non è poi così difficile, perché se pensate a, come dicevo prima, alla quantità di informazione 128 bit contenuta in una RFID, un'etichetta RFID tipica, questa informazione è svariata in ordini di grandezza sopra quella necessaria per catalogare uno per uno tutti gli esseri umani che vivono al mondo. Per dovere di cronaca bastano 33 bit per identificare univocamente tutti gli esseri umani. Avrei concluso, grazie.
Questi argomenti ritorneremo anche oggi nella tavola rotonda, ma comunque qualche domanda e risposta velocissima, dati i tempi. Via, estesi. Ultimo intervento, mi garantiscono breve, della giornata, Alessio Papini, che ci parlerà di videosorveglianza.